È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ben ritrovati alla Zanzara. Per intervenire in diretta i numeri sono sempre gli stessi: 800 24 00 24 è il numero verde, sms al 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2.
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per la morte di due pazienti, oggi altre due vittime, una bambina a Desio, un uomo a Campobasso. Sì al vaccino in tutte le regioni. Nuove rivelazioni di Massimo Ciancimino ai magistrati. Fu Provenzano ad indicare ai carabinieri il covo dove era nascosto Totò Riina. Il boss di Cosa Nostra fu arrestato nel 93. Boom del consumo di cocaina in Europa. L'hanno provata almeno una volta 13 milioni di persone. Allarme per la diffusione tra i giovani. L'Italia ai primi posti. Aiutatemi a ricordare chi sono. Al TG2 l'appello di un italiano che dichiara di aver perso la memoria. L'uomo è ricoverato all'ospedale San Gennaro di Monza.
Lenta va in giro la ronda guidata dal fioco baglior dei fanali. Mentre la notte circonda del furto e del gioco le imprese fatali. Come una vela.
Nella storia italiana c'è già stato purtroppo un altro momento in cui si pensò di affidare la sicurezza a persone che giravano per le strade con la camicia dello stesso colore. E noi lì non vogliamo tornare.
Allora, le ronde sono state un flop, diciamo la verità, l'abbiamo già detto ieri, l'abbiamo ripetuto, e così cadono nel vuoto tutti quegli allarmi lanciati nei mesi scorsi. Avete sentito adesso Franceschini. Vedrete che sarà la stessa identica cosa per quello che riguarda i test antidroga. Adesso tutti salgono sul carro, facciamo il test antidroga, i politici devono essere divisezionati, scarnificati, la cocaina, l'hashish e quant'altro. Addirittura questa mattina il sindaco di Roma Alemanno, seguito naturalmente dalle telecamere, all'acqua cetosa.
Due ciocche di capelli e esami dell'urina, il sindaco Gianni Alemanno si è sottoposto così al test antidoping riservato dal CONI ai campioni sportivi. Arrivato all'Istituto di Medicina Sportiva Acqua Cetosa, il sindaco ha voluto dare un esempio rispondendo alla proposta del capogruppo del PDL in Campidoglio, Dario Rossin, di stabilire una procedura volontaria per tutti gli amministratori pubblici.
Voglio fare il primo della classe, però credo che il primo cittadino di questa città debba dare l'esempio, perché gli amministratori pubblici, quando esercitano le loro funzioni, devono essere in pieno possesso delle loro facoltà e devono essere in grado sostanzialmente di dare affidabilità, non devono avere nessuna alterazione.
Alle critiche di esponenti del centro-sinistra, per i quali si tratterebbe di una trovata elettorale, il sindaco risponde...
Avete sentito? E a un certo punto alle telecamere Alemanno mostrava pure le ciocche di capelli che erano state prese per il test antidroga. Tutti pazzi per i test antidroga, Alessandra Mussolini.
Bisogna farlo tutti. Camera, Senato, assumendosi Fini e Schifani la responsabilità, perché io credo che i politici abbiano un onere in più rispetto ai cittadini comuni e quindi bisogna farlo totalmente. Chi si rifiuta poi verrà giudicato.
Credo obbligatorio.
Che a questo punto vada fatto, perché sennò sembra che tutti i politici, io prendo neanche il moment, e no, io mi ribello a questo, quindi facciamolo tutti.
Ma non vi puzza un po' che tutti, persino Di Pietro, dopo lo sentiremo, tutti i politici sono d'accordo? Per fortuna questa volta quelli del Partito Democratico stanno zitti, forse è un errore anche questo, bisognerebbe dire che è una buffonata apertamente, non lo dicono, dicono no, sì, non si può fare, non è obbligatorio, è una trovata elettorale. Cosimo Mele, persino Cosimo Mele è d'accordo. Sentite quello con chi andava, non mi ricordo, in quell'albergo, all'Hotel de Russie a Roma, con prostitute, ma non erano nemmeno prostitute in realtà. Sentite.
In un momento però particolare come questo, dove la spettacolarizzazione della politica, io credo che sia necessario mettere un po' d'ordine e dimostrare all'opinione pubblica che c'è una classe dirigente politica che non fa uso di sostanze stupefacenti. Secondo me gira la droga in Parlamento, sicuramente non sono pochi i parlamentari che ne potranno fare uso, proprio per questo motivo, per quei pochi che ne fanno uso, non è giusto che venga coinvolto tutto il Parlamento e che si generalizzi.
Questa era Cosimo Mele, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, tra poco le vostre telefonate. Per carità, si può criticare la questione del crocifisso in tanti modi, cioè si può essere favorevole alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, io sono contrarissimo, l'ho già detto ieri, però insomma il modo in cui ho sentito sia Dario Fo ieri qui a Radio 24, sia il professor Odifreddi è francamente insopportabile, sentite.
È un simbolo che ha una tradizione di morte sulle spalle enorme. È stato usato ad esempio durante le crociate, nelle guerre sante.
Voglio ricordarvi che questo segno entra nelle scuole con il fascismo e con un concordato. È come quando vede il simbolo per esempio della svastica oppure la falce martello di certe stragi, io lo vedo come un momento deleterio e repressivo.
È stato usato fino a tempi recenti dai dittatori di ogni genere, da Franco a Pinochet. Non mi sembra che sia un simbolo poi così simpatico da vedere, è un simbolo che anche per colpa dei cristiani ovviamente, però gronda sangue.
Gronda sangue. Ascoltatori, 800 24 00 24 dalla provincia di Pavia. Enrico, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Niente, volevo appunto dire quella mia su quel che riguarda il test antidroga. Io sono d'accordo che non sia giusto che i parlamentari facciano il test antidroga, perché li equiparo a tutto quello, a tutto il resto della popolazione italiana. Però, visto e considerato che drogarsi è una scelta, giusto? E di conseguenza uno deve essere, diciamo, consapevole che ogni scelta ne porta anche di benefici e conseguenze, no?
Allora?
Il problema è che se il fatto di assumere sostanze gli possa creare per la società dei disturbi, tipo la droga non è un ricostituente, è giusto che chi assume
parte
droghe,
può anche essere,
paghi, mangia col suo bocchino, come si diciamo noi al nord, e paga col suo borsellino. Se
sì,
fa...
ma ho capito, che significa concretamente, Enrico?
Significa che se il fatto che dell'assunzione di sostanze provoca dei danni alla società, se lo deve pagare lui.
Sì, vabbè, questa è un'altra questo è un altro discorso. Stiamo parlando dell'obbligatorietà dei test.
Parlamentare fa degli errori per causa della dipendenza, oppure che deve a un certo punto, quando lo beccano, si dimette e non se ne parla più.
Ma infatti questo di solito succede. La ringrazio, Pierluigi dalla provincia di Cagliari. Poi a me fa impazzire questa cosa, perché sembra che i parlamentari non si devono drogare perché fanno le leggi, allora devono essere lucidi, come se il parlamentare venisse dalla Luna, come se il parlamentare venisse da Marte, da un altro pianeta. Il parlamentare è uno come noi, con le sue debolezze, come tutti. Pierluigi, provincia di Cagliari.
Salve Cruciani. No, mi faceva molto ridere questa cosa della lucidità sulla droga. È straordinario, la pensa esattamente come lei. Senta, io non ho chiamato per...
Cioè, poi qualcuno di voi può veramente pensare che in Parlamento ci sia una maggioranza di cocainomani, di gente che fa uso di hashish, non si sa quali droghe, poi bisogna distinguere, invece parliamo di droga così in generale, bisognerebbe al contrario distinguere, parlare di droghe diverse, ma sarebbe un discorso molto lungo. Davvero qualcuno di voi può pensare che in Parlamento ci sia una maggioranza di cocainomani, adesso mettiamola sulla cocaina, che fanno le leggi, dunque le leggi sono influenzate dal fatto che c'è una maggioranza di cocainomani? È una cosa ridicola, diciamo la verità.
È una cosa proprio ridicola. Sì, poi
eppure oggi Alemanno è andato a fare il test antidroga all'acqua acetosa con le telecamere.
Ascolti Cruciani, io ho chiamato per la questione del crocifisso. Io oggi ho letto sul Fatto Quotidiano un editoriale di Travaglio. Io avrei voluto trovare, al di là degli accenti, delle modalità con cui Travaglio scrive e parla, avrei voluto trovare la profondità, il senso di quelle parole sull'avvenire, sull'Osservatore Romano.
No, non ha tutti i torti Travaglio oggi.
Io sto esattamente, come dire, sottoscrivendo.
Se lo dico io poi.
Travaglio, in sostanza, io volevo dire questo. Oggi il crocifisso fondamentalmente. È uno strumento che serve per rivendicare, serve a qualcuno, per rivendicare come dire, un fattore culturale, una, o addirittura peggio ancora una tradizione. Lo dico da una posizione, lo dico da dentro, perché sono un cattolico, sono un praticante, sono un cristiano, ma i cristiani, i cattolici, oggi fondamentalmente non fanno più paura a nessuno, perché se davvero il cristianesimo, i cristiani fossero, come dire, così pietra di scandalo nella società e capaci di incidere profondamente attraverso il messaggio di Cristo, ma lei pensa che davvero la battaglia sarebbe contro il crocifisso?
No, però lei la mette su un piano troppo alto adesso, poi devo correggermi, a me è piaciuto l'articolo di Travaglio di oggi semplicemente perché motiva in alcuni passaggi anche in maniera convincente il fatto che il crocifisso deve restare appeso nelle scuole, ricordando tra l'altro un articolo degli anni 80 di Natalia Ginzburg che scrisse, credo, su Repubblica: il crocifisso non genera nessuna discriminazione, tace, è l'immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza tra gli uomini fino allora assente. Perché mai dovrebbero sentirsene offesi gli scolari ebrei? Cristo non era forse un ebreo e un perseguitato morto nel martirio come migliori di ebrei nei lager? Nessuno prima di lui aveva mai detto che gli uomini sono tutti uguali e fratelli. A me sembra un bene che i bambini, i ragazzi lo sappiano fin dai banchi di scuola. Armando da Napoli, grazie per Luigi, dica.
Anni, no, anche io sul crocifisso, quello mi viene in mente è questo, cioè non sono d'accordo con questa sentenza, ma non perché, diciamo, i simboli non possano veicolare in qualche modo, diciamo, un'idea di potere, di potenza e quindi anche di sovruso, cose di questo tipo, insomma lo fanno tutti i simboli, insomma non è soltanto il crocifisso, non è la questione del simbolo. Il problema della laicità, però, a mio modo di vedere, è quello di, forse un giudice avrebbe potuto anche sottolinearlo, cioè il problema della laicità è sempre con il problema, visto che si parla di scuole, è da abbinare al problema dell'insegnamento, cioè secondo me vale la pena lasciarli questi simboli se appartengono ad una storia, come appartengono alla storia italiana, e magari ragionare su un diverso insegnamento della religione e di storia della religione, diciamo così, e quindi renderlo, come dire, in qualche modo più scientifico e meno catechetico. Perché
vabbè, però Armando, questa è un'altra questione rispetto al crocifisso, ci deve stare, non ci deve stare, cos'è, cosa non è, e lei sta parlando dell'insegnamento, come lei sa è facoltativo.
In cui è in gioco la laicità. Ora, la laicità non è perché
ma non è in gioco, diciamo, nelle scuole italiane, nelle scuole pubbliche italiane è davvero in gioco la laicità dello Stato? Ma insomma è un argomento superato da tempo, immagino, no?
Non credo sia superato, tant'è vero che però la religione è ancora, come dire, gestita, l'insegnamento della religione è gestita, diciamo così, da una confessione. Ora su questo si può discutere, però credo che è giusto che sia, come dire, un insegnamento come altri, perché lo ritengo effettivamente di grande importanza. Proprio perché lo ritengo di grande importanza, secondo me vale la pena approfondire questo argomento e lasciare i simboli, perché veicolano comunque una storia sulla quale bisogna discutere.
Cioè, vabbè, lei lo lascerebbe, questo ho capito, lei lo lascerebbe.
Anche perché sostanzialmente, no, per rispondere anche giustamente a chi vuole abolire i simboli, perché sono l'Italia è ancora piena di edifici, diciamo così, di epoca fascista, che secondo me sono anche molto belli, per quanto io non sia di quella fede fascista.
Allora, siccome, diciamo, siccome il fascismo è superato, perché non li abbattiamo? Si potrebbe arrivare a questo paradosso, no?
Ne so io, il Tribunale di Milano o il Palazzo delle Poste di Napoli, che faccio un ricorso per far abbattere, cioè, insomma, mi sembra che anche quelli sono simboli soprattutto.
No, ma certo, non c'è dubbio. Grazie Massimo da Genova, buonasera Massimo.
Pronto? Pronto, sì. Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Allora, io volevo intervenire riguardo alla cosa lì, il problema della droga, tutte queste cose. Sono d'accordo con lei sul fatto del chi se ne
che è successo? Perché stasera già due persone più o meno d'accordo con me sulla droga.
Oltretutto
oggi il sondaggio di Radio 24, credo che alla fine il 91% di quelli che hanno chiamato, soprattutto di quelli che hanno risposto via mail sul sito di Radio 24, hanno detto di essere d'accordo sul test antidroga ai parlamentari. 91%, io appartengo a quell'8%, 9% che è dall'altra parte.
Oltretutto, guardi, io con lei sono praticamente sempre in disaccordo. Vabbè, sto quello che dice, purtroppo mi meraviglia anch'io che stasera.
E che vuole fare?
Ogni tanto. No, però è vero, chi se ne frega, a un certo punto nella vita privata ognuno fa un po' quello che vuole. Però, diciamo, poi di fronte alla legge, se vengono trovati, ecco, e sono d'accordo. Però, a me viene in mente, ad esempio, il senatore a vita Colombo.
Sì.
Cioè, è sempre stato la vita, giusto?
Sì,
lui era stato trovato. Cioè, lui
Colombo, che... Colombo ha detto che usava la cocaina per scopi terapeutici. Poi naturalmente uno può crederci, non crederci. TG3.
Berlusconi, mai pensato di candidarmi al Quirinale, trattative sul regionali e finanziaria, sulle tasse solo aggiustamenti. Napolitano, stiamo uscendo dalla crisi ma servono riforme, le contrapposizioni mettono a rischio il futuro del paese. Da Palazzo Chigi, pressing sulle cancellerie, D'Alema alla UE è una candidatura forte, stop e poi smentita dalla Polonia. Senza conducente la motrice si scontra col treno passeggeri nel Bresciano, strage evitata dal macchinista dell'altro convoglio. Su denuncia dei familiari la Procura di Roma indaga sulla morte di due persone colpite dall'influenza A e sui vaccini è polemica. Violentata a Milano nei box mentre torna a casa, dall'allarme staccando la corrente del condominio, in fuga l'aggressore. Ordigno in Afghanistan al passaggio di un mezzo italiano, 4 paraferiti lievemente, l'ONU riduce il personale. Nuovo album autobiografico per Alex Britti che al TG3 dice dopo 4 anni ricomincio da me.
E va bene, mi sembra che oggi tra i titoli dei telegiornali non ci sia davvero nulla di interessante. Andiamo a sentire Sky TG24.
Mai pensato al Quirinale, dice Berlusconi, e su Noemi assicura solo calunnie.
Monito di Napolitano sulla crisi. La ripresa c'è, ma niente facili ottimismi.
Influenza, altre due vittime, inchiesta a Roma, ma Fazio tranquillizza.
Fu Provenzano a tradire Rina, nuove rivelazioni dal figlio di Vito Ciancimino.
Ragazza stuprata nell'androne del palazzo, si cerca un nordafricano a Milano.
Scontro fra treni in Val Camonica, 12 feriti, è stato un caso di negligenza.
A Cetraro i sub parlarono di fusti tossici, intercettato l'audio ma la procura nega.
Coca sempre più diffusa in Europa, l'Italia tra i paesi che ne consumano di più.
Afghanistan, italiani ancora nel mirino, lievi ferite per 4 soldati ad ovest.
Europa League, 4ª giornata, in Champions, italiani a un passo dalla seconda fase.
E Francesco da Pesaro.
Buonasera Cruciani, il mio intervento era sulla sentenza della Corte di Strasburgo per quanto riguarda praticamente sì. il crocefisso. Mi sembra che sia importante puntualizzare una cosa che non è stata fatta, non mi sembra che nessuno l'abbia fatta durante queste trasmissioni, sia importante dire che questa sentenza semplicemente evidenzia una incoerenza italiana.
E quale sarebbe l'incoerenza?
È quella che lo Stato italiano si dichiara uno Stato laico, non accetta più la religione cristiana e cattolica in maniera particolare come religione di Stato. La scuola, perché stiamo parlando degli ambienti della scuola pubblica italiana,
sì.
dovrebbe essere perciò un ambiente laico, laico dove si parla di cultura, anzi forse dove si dovrebbe parlare.
E allora che c'entra che si dovrebbe parlare di cultura con la presenza di un crocifisso attaccato al muro?
Non c'entra niente, quello non è un luogo dove un simbolo, che oltretutto a questo punto è semplicemente una tradizione, perché non è un simbolo che nessuno a quanto pare vuole riportare.
Francesco, non ho capito se lei è favorevole o contrario. Salvatore della provincia di Milano.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Sì, Cruciani, ascolti, io volevo chiedere semplicemente di far intervenire nella trasmissione, per quanto riguarda la droga, i parlamentari, eccetera, un esperto del settore che spieghi i danni che provoca la cocaina e altre droghe pesanti al cervello.
Ma sì, ma questo, su questo siamo tutti d'accordo, Salvatore?
Su questo, guardi...
Cioè sui danni che provoca la cocaina siamo tutti d'accordo, chi non è d'accordo? Ma non sto mica facendo l'elogio della cocaina,
Sì, infatti, per esempio, la crisi economica è uscita fuori di recente, che è stata provocata in parte dagli operatori finanziari di borsa che consumavano, facevano uso eccessivo di stupefacenti.
Salvatore, se ne dicono tante sull'inizio della crisi economica, si è detta pure questa cosa qui che mi pare francamente una stupidata.
Deve essere anche vero, non lo so adesso, perché così si dice. Poi, e poi un'altra piccola considerazione volevo fare
sì.
su Di Pietro, il fatto che lui appaia sempre in televisione, non fa altro che imitare il suo nemico, in pratica ha capito qual è il potere della televisione, delle comunicazioni televisive, quindi cerca di sfruttarlo.
No, ma va benissimo Salvatore, però non è che poi uno può dire non sono mai in televisione, mi boicottano, è sempre presente ovunque, in qualsiasi trasmissione, perché fa audience, fa spettacolo, fa cabaret e dunque lo invitano. La ringrazio. Francesco, provincia di Como, buonasera.
Sì, buonasera, anch'io chiamo per la droga, questione di fare gli esami per i politici. No? Innanzitutto vorrei promettere che per alcune categorie di lavoratori renderei obbligatorio l'esame antidroga.
Questo già lo sappiamo, già esistono questi test obbligatori.
Per quanto riguarda i politici lo renderei facoltativo, creando una specie, non so, di albo in cui si elencano tutti i politici che hanno fatto l'esame, perché secondo me è deplorevole che un politico possa usare la droga, specialmente io ritengo che se un politico operi sotto l'effetto della droga può partorire dopo dei mostri.
Questo allora
dico, chi vuole, i politici che si ritengono liberi possono tranquillamente fare l'esame, come ha fatto oggi il sindaco di Roma, non trovo, diciamo, disdicevole, e va a dire io la droga non la uso. Lui sicuramente prossimamente nelle campagne elettorali potrà vantarsi sicuramente di aver fatto l'esame e di essere negativo nei confronti magari di chi non l'ha fatto. Questo è un elemento secondo me importante.
Sì, è importante appunto dal punto di
vista che si va a scegliere.
Dal punto di vista elettorale è importante, certo, per farsi pubblicità è importante, che poi serva a qualcosa, ancora non c'è qualcuno che mi abbia convinto su questo. Perché allora non fare un test, che so, contro l'abuso di alcol, contro quelli, non so, per valutare se uno vede troppi film porno la notte, oppure mangia troppe caramelle che fanno diventare obesi, perché magari uno è obeso e l'obesità può avere anche un'influenza nel fare le leggi, non so, cose di questo tipo, perché non fare questi test di continuo? Cioè, capisce che è una se la motivazione è quella che il politico deve essere lucido, dunque abbiamo questa immagine del politico quasi robot estraneo alla realtà, che fa le leggi irreprensibile, privo di qualsiasi vizio, eccetera, allora facciamo i test su tutto, su qualsiasi cosa. Ogni cosa può essere di ostacolo a una legge fatta bene, o no?
No, il discorso allora è che per quanto riguarda l'alcol sono anche d'accordo, perché tutto ciò che può alterare.
Ah, va bene, allora lei è d'accordo per fare il test antialcol? Che facciamo? Ogni giorno lo facciamo, i tornelli antialcol davanti al Parlamento?
In alternativa, ma scusi un attimo, io sono elettore del centrodestra.
Allora,
c'è un sottosegretario del governo, sì, che tra l'altro originale dalla mia stessa regione, che in passato è stato beccato con uso di...
Sì, Micciche, lo dica pure, non c'è problema.
Micciche, poi non ci stupiamo se poi Micciche esce fuori anche col Partito del Sud e lei per primo si stupisce.
Dunque, vabbè, questa è una battuta, Francesco. Anch'io sono molto critico sul PDL Sicilia o sul Partito del Sud, le trovo delle cose di potere locale poco interessanti, però poco interessanti nel senso non particolarmente lungimiranti, però cosa c'entra questo? Mi scusi Francesco, a maggior ragione il fatto che una persona come Micciche comunque faccia politica, poi si può giudicare bene, male, non mi pare che sia influenzato dall'uso della cocaina, insomma.
Posso farle soltanto una domanda?
Sì.
Secondo lei una persona che è alterato da... ed è uno stato confusionale perché ha fatto uso di droghe, potrebbe essere più o meno influenzato durante una votazione, sì o no?
Ma non lo so, ma Francesco, probabilmente sì, ma non mi pare un problema, capito? Non c'è un'urgenza. Certo che se uno la sera prima ha fatto una nottata brava, non lo so, il giorno dopo magari è lucido, non ho idea, Francesco, non c'è la questione, è una questione che non esiste, ha capito? È una questione inesistente, non c'è una cosa su cui discutere, secondo me non c'è questa urgenza così drammatica. Vabbè, Enrico dalla provincia di Cuneo, buonasera.
Buonasera Crociani.
Eccoci.
Io mi auguro che venga, insomma, resa obbligatoria la necessità di farsi il test antidroga per chi svolge le funzioni di governo, ad una condizione però. Che all'interno delle sostanze determinate non ci sia il Viagra, altrimenti con il gruppo di
mandrilloni che ci servono, insomma, risulterebbero tutti positivi, no?
Enrico, quanto devo dare una voto a questa sua, un voto a questa sua battuta?
Ma se vuole posso accettarlo, però vuole dire
meglio di no.
È stata capita, no?
Vabbè. Senta, no, però Enrico, devi abbassare la radio perché sento un ritorno strano. Poi che altra battuta mi deve fare?
Battute finite. Battute parlando finite. Seriamente, io purtroppo mi trovo d'accordo con quello che dice Di Pietro. E anche se insomma
ne dice tante Di Pietro, ormai secondo me non dice più nulla perché ne dice talmente tante e più o meno è sempre la stessa cosa, che su che cosa è d'accordo Enrico? Non lo capisco.
Io sono d'accordo sul fatto di imporre dei test antidroga.
Ah, sulla droga, sì.
Esatto, sui test antidroga.
Dunque lei è d'accordo anche con la Russa, con Alemanno, che è una strana compagnia, insomma, oppure non è strana per niente, anzi.
No, non è strana, anche perché tutto questo segue un po' il filo, come dice Luttazzi, di questa persuasione emotiva che il marchio Berlusconi sfrutta molto bene, gli altri non altrettanto, perché le dico, in macchina da 2 ore e 41 minuti, ho sorpassato un mucchio di camion, cittadini.
Cosa c'entra con la persuasione emotiva, aver superato i camion, eccetera?
L'idea è che questa cosa fa presa giustamente sull'italiano medio, quindi quando abbiamo la classe politica, comunque innegabilmente una categoria professionale che gode di diritti e di privilegi che la classe media non gode, e ovviamente questo infastidisce. Cioè, il problema di tutti quelli che si accaniscono sul discorso della droga non è tanto per dire I politici non devono drogarsi, è ovvio, è un'ovvietà.
E per dargliela in testa ai politici, usare un qualsiasi strumento per dare una randellata al politico, così, insomma, antipolitica, è quello che penso io poi, Enrico.
Perché, insomma,
però lei è tra questi, mi sembra, lei è tra questi, insomma. Cioè, la questione del test antidroga è un modo per dare una randellata a un politico, così. C'è un politico, il politico fa schifo, boom, randellata, test antidroga.
Dell'aria. Voglio però invece... mi piacerebbe che si creasse e sarei sicuro e sicuramente contento di dire guarda che come sono contento di vedere che questa classe politica in fondo mi rappresenta, perché io non mi drogo, mettiamola così.
Vabbè, ma poi siamo così sicuri che questi test possano funzionare continuamente? Guardi che
non ho idea.
Ecco, appunto, non hai idea. Andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata il TG5.
Boom di cocaina in Europa, oltre 13 milioni l'hanno provata. Allarme per il consumo tra i giovani. Italia, maglia nera. Mafia, il figlio di Ciancimino rivela, fu Provenzano a tradire Riina, ma una sentenza del 2006 afferma, Riina fu catturato senza l'aiuto di confidenti. Nuova influenza, sale a 26 il bilancio delle vittime, inchiesta a Roma sulla morte di 2 pazienti. Sì al vaccino in tutte le regioni. L'economia europea migliora, Trichet, ripresa graduale nel 2010. Napolitano, ci sono segnali incoraggianti, ma no al facile ottimismo. 10.000 specie di animali rappresentati non da una coppia di esemplari, ma dal loro DNA. E la nuova versione a fini scientifici dell'Arca di Noè. Dalla pizza alla rosticceria, al cinese, si allarga il mercato del takeaway, più 10% in un anno per i piatti, meglio se consegnati a domicilio. Gino Paoli festeggia 50 anni di musica in un duetto d'eccezione con Carla Bruni. Il cielo in una stanza diventa Le Ciel dans ma chambre.
Va bene, TG1.
Napolitano, incoraggianti segni di ripresa economica, ma no a facili ottimismo, non esasperare contrasti, servono riforme. Berlusconi, mai pensato al Quirinale, vertice PDL, alleanze decise a livello locale, domani l'incontro fra il Premier e Casini. Influenza A, entro novembre saranno distribuiti 5 milioni di vaccini. Fazio, Napoli è pronta a gestire l'emergenza. Intervista del cancelliere tedesco Merkel al TG1, la caduta del muro di Berlino ha dimostrato che nella storia tutto è possibile. Violentata a Milano nel garage di casa, trentenne evita il peggio e lancia l'allarme staccando la corrente di tutto il condominio. Aiutatemi a capire chi sono, da Monza l'appello di un uomo che ha perso la memoria, trentenne, Bruno, colto e appassionato di biciclette.
Va bene, Fiorella Mannoia, buonasera.
Sì, buonasera, eccomi.
Eccoci qui.
Buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi. Senta, le volevo chiedere una cosa prima, poi parliamo della lettera che lei ha scritto a Gianfranco Fini. Questa storia della droga e dei test ai parlamentari, io ho una posizione molto precisa, non so se lei l'ha ascoltata adesso oppure era impegnata. Che ne pensa lei?
Purtroppo no, non ho ascoltato quello che diceva perché sto passando il controllo bagagli all'aeroporto.
Allora, c'è adesso tutti i politici sono fissati del fatto che bisogna promuovere dei test antidroga. Io la trovo una cosa veramente ridicola, cioè senza nessun senso. Cioè il fatto che i politici si debbano sottoporre, i parlamentari, a un test antidroga. Lei che dice?
Ma che cosa le devo dire? Qui la discussione è un po' complessa, perché in realtà questa è una piaga sociale di cui nessuno parla, in realtà, no?
E questo non c'è dubbio, ci sono i dati di oggi anche che lo dimostrano.
Esatto, ma è come scoprire l'acqua calda, cioè nessuno parla di questo problema, e questo è il vero cancro di questo secolo. Mi pare che siamo circondati, non dico proprio completamente, da gente che fa uso di cocaina, ma quasi. E allora io mi domando perché non se ne parla. Non se ne parla perché forse qualcuno non fa comodo che questo venga scoperchiato, questo vaso di Pandora.
No, ma non c'è dubbio che il problema vero sia quello dell'uso della cocaina. Il problema del test ai parlamentari mi sembra una cosa di...
Sì, insomma, mi sembra un po' cavalcare adesso, come al solito, la notizia.
Sì,
io credo che un po' di rigore non guasterebbe più a nessuno. Stiamo ormai andando verso il baratro, cioè non ci si stupisce più niente. Quelli si drogano, vabbè, che saranno affari loro. Quello va con i minorenni, va bene, anche quello sono affari loro. Ma non è vero. Io penso che gli affari privati di chi ci rappresentano diventano pubblici dal momento che gli si affida nelle mani l'incarico di gestire la cosa pubblica. Quando poi rimettono il mandato, per me si possono mettere pure il tutù e andare a ballare al Crazy Horse, a me non mi interessa.
Sì, no, d'accordo, quello è vero, anche se, però, come lei sa, non è che si può fare un grande fratello sui parlamentari per capire se ogni giorno si fanno di cocaina.
No,
insomma,
assolutamente mi sembra... no, questo no, però che bisogna un po', secondo me, riprendere in mano l'etica e la moralità, non la morale, ma la moralità, credo che
nei comportamenti pubblici, diciamo, di qualcuno.
Nei comportamenti pubblici, io penso che questo sia tutti quelli che hanno a che fare con la cosa pubblica hanno dei doveri. I doveri sono quelli di comportarsi in maniera seria e corretta.
O quantomeno di apparire seri, poi uno le cose le può fare di nascosto, insomma, no?
Anche questo, è un rischio che ti corri, cioè se vieni impreso in flagrante a fare cose che non dovresti fare, ne paghi le conseguenze.
Lei si è stupita, diciamo, da elettrice della sinistra in generale, così generalizzo, ma noi, insomma, da donna di sinistra, di quello che è accaduto a Marrazzo, si è stupita?
Beh, mi sono stupita, sì, certo che sono rimasta stupita, perché poi non conoscendo bene la persona, eccetto quelle rare volte in cui l'ho incontrato, sai, sono quelle notizie che ti lasciano comunque senza parole, perché non te l'aspetti. Poi però quello è soltanto, secondo me, è anche lì aver scostato un po' il famoso coperchio del vaso, perché secondo me
non è il solo, non è il solo.
No, ma non è, io non sono per andare a curiosare nella vita privata, ma quando il problema di, secondo me, se mi posso permettere, di Marrazzo non era il fatto dei suoi gusti sessuali, sono i suoi.
No,
il fatto
certo.
Che ha stupito tanto è stato che sei un uomo corruttibile. È un uomo, scusami, non corruttibile, volevo dire un uomo...
Ricattabile,
ecco, non trovo la parola. È un uomo ricattabile, non può governare, ripeto, la cosa pubblica.
Quello allora, però io volevo chiederle una cosa, su cui ho una critica da fare, perché in questa lettera che lei ha indirizzato a Gianfranco Fini, pubblicata credo da Micromega, poi ripresa anche dalla rivista Fare Futuro, eccetera, eccetera.
E io l'ho pubblicata per una rivista, un giornale, l'ambasciata si chiama, un giornale che esce a Firenze.
Ambasciata teatrale, se non sbaglio.
L'ambasciata teatrale, sì.
Lei dice, insomma, si appella a Gianfranco Fini sperando in una destra onesta e civile. Ora, sono parole un po' forti, perché lei sembra dire, anzi lo dice esplicitamente, che questa destra che invece adesso è guidata da Berlusconi, che è Presidente del Consiglio, è disonesta e incivile. Insomma, sono parole un po' pesanti anche nei confronti di tante persone che la votano questa destra, o no?
Beh, io penso che conoscendo tante persone di orientamento politico a destra non si riconoscono in questa coalizione di governo.
Dai voti sembra di sì, Mannoia. Dai voti sembra di sì.
Però... Ne conosco altrettanta che non si sente rappresentata. Allora io dico che siccome mi è parso negli ultimi tempi di sentire l'onorevole Fini affermare cose di buon senso, e di buon senso, come dicono la lettera, ne abbiamo tanto bisogno. Se è vero, forse se è vero quello che dice, questa destra sta diventando veramente una destra, la sua destra, una destra europea, civile e non forcaiola, e non, perché dice la coalizione di governo, si fa presto a dire, ma loro hanno una coalizione che prevede anche la Lega? E dove la collochiamo la Lega? Non certo a sinistra?
Però non è mica in civile la Lega, abbia pazienza.
Se mi permette, insomma, su tante...
No, ma sul piano c'è, cioè, la civiltà e l'inciviltà, sono due categorie un po'...
Se lei giudica civile uno che dice che porta a defecare i cani o i maiali nell'area di una moschea...
No, quello è incivile, quello è incivile, quella frase è molto incivile.
Se lei giudica civile la formazione delle ronde, la trova civile? Possiamo vivere in un paese che ha delle ronde che ci girano intorno, la trova civile?
Lei sa che le ronde hanno fatto flop e non se ne è costituita nemmeno una, no? Lei lo sa.
Ho capito, ma questo non c'entra niente.
No, c'entra perché l'allarme che è stato suscitato all'epoca era un allarme in realtà privo di qualsiasi...
Ho capito, ma chi l'ha suscitato questo allarme?
L'allarme sulle possibili ronde, sto dicendo. Cioè, io non nego che qualche esponente della Lega possa essere incivile, come ci può essere qualche esponente incivile dall'altra parte, però dire che questa destra che governa è disonesta e incivile mi sembrano delle cose un po' forti rispetto anche alla realtà, se vuole. Cioè,
no. Ma ognuno ha le sue opinioni, no? Io penso che non mi faccia poi, adesso lei mi sta tirando dentro un campo minato, io lo so.
No, per carità, non è un campo minato.
Stiamo dicendo soltanto che abbiamo un Presidente del Consiglio che ha parecchie cose da chiarire. E io credo che chiunque appoggi questo governo deve tener conto che abbiamo un Presidente del Consiglio che in qualsiasi altro paese civile del mondo si sarebbe già dimesso. E non tanto per lo scandalo delle ragazzine, per tutto questo, per cose non chiarite.
Però questo da 14 anni, no? Si doveva dimettere ogni volta che è diventato Presidente del Consiglio, perché di cose non chiarite, diciamo, se vogliamo, ce ne sono da 14 anni.
Ho capito,
cioè non da oggi, diciamo, fare, non da oggi.
Aspettarne altre 14?
No, però non è da oggi che si può. Ho paura che questi discorsi siano un po'. Questo che, per carità, poi io rispetto l'opinione di tutti e anche la sua, questo è evidente, questo è chiaro e questo è pacifico. Però mi sembra un discorso il suo che si poteva fare pure 14 anni fa.
Chi ha detto che io non lo facevo già 14 anni
fa? No, lei lo faceva 14 anni fa, ma evidentemente questi 14 anni sono serviti a qualcosa. Cioè, nel senso, non è che chi ha votato questi 14 anni di Berlusconi sia stato così abbindolato da Berlusconi, cioè, evidentemente.
Signore Dio, insomma, adesso se lei voglia negare che ormai l'informazione televisiva è in mano a una persona sola, vogliamo regalare anche questo, allora neghiamo tutto.
No, ma io lo nego che sia in mano a una sola persona, abbia pazienza, io nego che sia in mano a una sola persona.
Mi scusi, ma non è che uno se dice delle verità, se queste verità non le fa sapere all'opinione pubblica, rimangono verità occultate, no? Adesso si fanno tante, l'altra volta quando il TG1 fanno i servizi sui panda, ragazzi, anziché fare dei servizi su quello che serve.
Ma lei sa che il TG1 è stato sempre governativo, qualsiasi governo ci sia stato, di qualsiasi colore sia stato il governo.
Vabbè,
sempre,
insomma,
sempre un TG1 istituzionale.
No, stesso modo, adesso non metto la scimmia.
No, ma stiamo discutendo in maniera civile, mi sembra, anche se non la pensiamo nello stesso modo.
Sì, però io sto in un aeroporto, lei mi sta facendo delle domande.
Io ho fatto delle domande sull'inciviltà e sulla. Qual era l'altra?
Io la parola incivile la sta dicendo lei. Io ho detto soltanto che si respira un'aria di intolleranza e di odio. E questo è innegabile.
Di intolleranza e di odio.
Leggiamo sui giornali attacchi agli omosessuali, attacchi agli extracomunitari. Insomma, mi sembra che no, non abbiamo delle...
Io non la respiro quest'aria, però se lei mi dice che se lei la respira quest'aria...
Allora, evidentemente respiriamo due aree diverse.
Probabilmente sì, la ringrazio.
Grazie,
buon viaggio. Qualche ascoltatore. Poi riprenderemo la vicenda di Battisti, di Cesare Battisti, terrorista... che in Brasile in prigione. Fra una settimana inizierà di nuovo l'alta corte brasiliana, una riunione del Tribunale Supremo per decidere sulla sua estradizione. Peter da Milano, buonasera.
Oh, buonasera.
Dica.
Sono veramente entusiasta.
Di cosa?
In questo momento in Italia abbiamo così tanto tempo di discutere sui veri valori fondamentali, no? Della nostra vita, e poter parlare di un crocifisso e dire o chiedere a un tribunale europeo di Strasburgo che dobbiamo evitare questo crocifisso in luoghi pubblici. Mi sembra quasi paradossale un paese così tollerante come l'Italia, come gli italiani, che portano a questi sentimenti di intolleranza, di incompressione. E io da straniero non riesco a capirlo.
Scusi, chi sarebbe l'intollerante? Non lo capisco.
L'intollerante è chi non vuole una manifestazione così tradizionale, così culturale della società italiana. Il crocifisso è un simbolo culturale, un simbolo di una cultura cattolica cristiana che sì. Secondo me andare a discutere di queste cose è andare quasi a discutere il sesso degli angeli, no?
Sì, anche secondo me, però dovrebbe chiederlo a quella famiglia, lei è finlandese, lui italiano, che per questioni di principio, secondo me non solo per questioni di principio, si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea. Ho detto ieri e lo ribadisco che secondo me poi alla fine, se questo processo terminerà con la condanna dell'Italia, ci saranno tante cause di risarcimento, dunque alla fine questione di denaro, di danè.
È un gran peccato. Dobbiamo ritornare alle piccole cose su cui veramente la società italiana deve concentrarsi.
Grazie.
Comunque, complimenti.
Marco da Torino, buonasera.
Sì, pronto?
Marco, dica.
Cruciani, buonasera.
Buonasera.
Sono in Belvito.
È in Belvito.
Sono incalzato nero. Lei ha presente quel film di molti anni fa, quel film Il Quinto Potere, credo si chiamasse, credo di essere un film dove c'era un anchorman che diceva, invitava tutti i cittadini ad aprire la
Marco,
finestra.
Lo so, non ci ascolta poco però, perché è uno dei nostri must, momento cult della trasmissione, lo mettiamo spesso.
Otto anni fa, 3.600.000 lire era un buono stipendio. Adesso sono 1.800 euro.
Allora
la vita è aumentata e praticamente raddoppiata. Allora non è che gli stipendi sono bassi.
Vabbè, Marco, ma di che parliamo? Di che mi vuole parlare? Che gli stipendi sono bassi?
Parliamo di Berlusconi?
No,
Berlusconi,
gli stipendi sono bassi. Vabbè.
Berlusconi che telefona a Marrazzo. Solidarietà tra puttanieri.
Vabbè, questa è una cosa che posso leggerla su un qualsiasi blog di battute satiriche.
No, allora Berlusconi telefona a Marrazzo, così viene attenuata la sua posizione a caso d'Azario e quant'altro. Ad ogni modo.
Cioè Berlusconi ha costruito tutto perché così...
No, non ho detto questo, non sono mica uno stupido, non sono uno stupido. Allora,
però lei era partito da una cosa molto seria che è questa.
Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate, non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi, dovete dire sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore.
Quindi io voglio che ora voi vi alziate, voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie, voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questo istante.
Poi resta su di lui.
Seguitelo con la telecamera.
Apritele, mettete fuori la testa e urlate sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più.
Io voglio capire, Marco, lei dice di essere in Belvito, ma per quale motivo? Non l'ho afferrato.
Sono in Belvito perché praticamente gli stipendi praticamente sono i più bassi d'Europa.
A ridaia questi stipendi. Lei...
Sì, voglio dire, il costo della vita è praticamente raddoppiato in 8 anni, da quando c'è l'euro. E l'euro bisognava farlo, cioè è stato fatto malissimo, non sono contati i prezzi. Per quale ragione? Gli stipendi, allora, non sono bassi, è la vita, che il costo della vita che è aumentato tantissimo. Quindi
vabbè, lei è arrabbiato per questo.
È stato.
Vabbè, d'accordo.
E poi voglio dire un'altra cosa, se me lo consente.
Prego.
No, io l'ammiro, guardi, io l'ammiro. Lei è un giovane che spesso volentieri è obiettivo, dice anche tante cavolate, ma lei è giovane.
Ma sì, certo.
È giovane, quindi sì.
Le dicono in tanti le cavolate anch'io.
Va benissimo. Cosa volevo dire ancora?
Si sta confondendo un po', Marco.
Sì, mi ha fatto perdere
il filo. Allora facciamo così, sentiamo i titoli che abbiamo da sentire. La 7.
Mai pensato al Quirinale, meglio Gianni Letta, così Berlusconi che contatta Sarkozy e la Merkel. Sul ministro degli esteri dell'Unione Europea dice quella di D'Alema è una candidatura forte. Fu Provenzano a tradire Riina, indicando ai carabinieri il nascondiglio della latitanza. È la clamorosa rivelazione di Massimo Ciancimino, che ha consegnato ai magistrati di Palermo nuovi documenti sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. L'influenza A, il viceministro Fazio, il virus non è aggressivo, ma poi avverte, va sradicato prima che muti in forme più pericolose. La Procura di Roma apre un'inchiesta sulla morte di due pazienti ricoverati in ospedale. Boom della cocaina in Europa, in 13 milioni l'hanno provata almeno una volta, secondo l'Osservatorio sulle droghe. L'Italia tra i paesi con più consumatori, da lunedì partono i test facoltativi ai parlamentari.
Eccoci, allora Marco, ha ripreso un po' il filo del
Mi dica la sua opinione su questo fatto degli stipendi, il costo della vita, l'euro.
No, Marco, bisognava poi conoscere i dati bene. Naturalmente all'inizio c'è stato uno scostamento che poi successivamente non è come dice lei esattamente. Comunque gli stipendi si sono alzati anche rispetto alla conversione in euro. Massimo da Roma.
Pronto?
Massimo, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, e io con lei devo parlare. Io pronto?
Sono qui Massimo.
Non lo sentivo un fischio. Gli parlo riguardo il programma del 411 che lei diceva che il signor Marrazzo.
Quale programma del 411? La Zanzara?
La Zanzara.
Cioè. Il 411 ieri, insomma.
No, l'altro ieri, oggi è il 6.
Oggi è il 6? No, è il 5 veramente. Oggi. È il 5 oggi, Massimo, è il 5.
Ah, oggi 5,
sì. Ieri, vabbè, ieri. No, siccome il programma del 4-11, dico, che è successo? L'anno scorso?
No, quello l'altro ieri, che lei diceva che praticamente il signor Marasso può anche usare cocaina.
No, io non ho detto questo, che può anche usare cocaina, abbia pazienza, non ha affatto detto questo.
Lei dice che non c'è problema, se un parlamentare può usare cocaina moderatamente, comunque può svolgere il lavoro che fa.
No, sì, ma però non era un invito a usare cocaina.
No, assolutamente.
Ho detto che siccome può succedere che qualche parlamentare fa uso di cocaina, non credo che l'attività parlamentare sia particolarmente inficiata da queste cose qui.
Siccome io già ho premesso che sono stato un ex commerciante, non uno spacciatore, un ex commerciante di cocaina, te lo dico.
E chi sia commerciante? Spacciatore?
Per me c'è una grossa differenza, non ho mai venduto cocaina che la consuma, io sono stato soltanto un commerciante, c'era una domanda, una proposta.
Massimo, mi scusi, abbia pazienza, che significa commerciante di cocaina? Scusi.
C'è stata una domanda, c'è stata una proposta, io ho messo un collocamento, una cosa e mi danno una percentuale.
Ho capito, chiamasi spacciatore, insomma, adesso, per carità, no, senza dare a questa parola un'accezione particolarmente terrificante. Vabbè, lei non la vendeva per strada, la vendeva a chi poi la vendeva per strada.
No, la vendeva a chi poi, chi ci faceva quello gli pare.
E dunque la vendevano per strada, non è che la lasciavano così.
Ah, cioè, sicuramente.
Cioè, il trafficante faceva.
Ma vabbè, stavamo io dico un commerciante.
Non capisco. Vabbè, sarà incensurato perché per sua fortuna fino adesso non l'hanno beccata, però non si esponga troppo, Non si esponga troppo, Massimo.
No, non fa niente, tanto tutta l'organizzazione è stata arrestata, a me non mi hanno arrestato perché in quel momento stava a riposo. Quindi,
cioè, in quel momento non lavorava.
Pronto?
Sì, la sento.
È finito tutto, quindi sta a posto così. Da quel giorno là sono passati 10 anni, da oggi lavoro, sono sempre lavorato, quindi...
Insomma, lei per un periodo ha fatto il trafficante di cocaina?
No, ho fatto il commerciante.
Vabbè, Massimo, su...
Vabbè, dillo te, scusa.
No, lo dico io, certo, lo dico io.
No, perché non ho trafficato, ho fatto il commerciante.
Ha fatto il commerciante, di cocaina però.
Ma di cocaina, certo, commerciante di cocaina, ho trovato apposta. E quindi sono stato anche un consumatore. E tuttora si può dire che anche adesso lavoro, quindi non c'ho tempo, che tutto quanto mi succede a consumarla.
Quanta? Però, lei ha sentito le statistiche di oggi, i dati di oggi?
No, ecco, c'è la televisione davanti, droga di qua, droga di là, tutte botte, fanno venire pure fantasia questi. Mi fanno venire fantasia da rifalla.
Cioè, incentivano secondo lei l'uso di cocaina?
Secondo me sì, io appena la vedo, guarda che bella, senti, perché io non dico che è cattiva, dico che è buona, mi piace. Però no, che non fa niente.
No, Massimo, adesso...
Fa tanto male, signor Cruciani, fa veramente male. Io la cocaina l'ho sempre usata come droga. Io non so perché l'ho presa così come droga, l'ho sempre usata come droga. Io non ho preso cocaina per andare a fare sesso, non ho preso cocaina per andare a ballare. Io non ho preso cocaina perché volevo drogarmi. E tuttora mi succede, raramente adesso, perché io veramente non ho tempo, lavoro, quindi sto sempre impegnato, sto fuori, che io quando lavoro non uso cocaina, perché non puoi usare cocaina. E come non puoi ubriacarti e poi lavorare, non puoi usare cocaina e poi lavorare. Io, secondo me, questo è il discorso. Io l'ho consumata e la vedo così. Poi,
vabbè, oltre al fatto che lei consuma cocaina, ci dice che è molto pericolosa, e questo è importante, certo, che lei ce lo dica.
Certo, molto pericolosa.
Perché mi ha chiamato?
Ho chiamato perché lei diceva che in parlamentare la può prendere.
No, io non ho detto che la può prendere, Massimo.
Ma io dico, un carellista, fa l'analisi tutti gli anni un carrellista, come diceva lei nella trasmissione, no?
Sì.
Perché magari col carrello vorrebbe inforcare, con le forche vorrebbe inforcare un altro che sta dentro allo stabile dove sta volando.
Certo.
Oh, un parlamentare come il signor Marrazzo, Marrazzo ultimamente, lui e la sua commissione, ha chiuso tutti i pronti soccorsi che sono nella zona dei Castelli Romani.
Ma scusi un attimo, non è che l'ha chiusi perché era in preda ai...
Ma chi dice che il signor Marrazzo, prima da fare una legge o prima da decidere qualcosa, sniffa cocaina?
Però mi deve chiarire una cosa, per carità, non voglio adesso scavare sul suo passato, perché non... lei si è dichiarato in maniera spontanea quasi,
certo.
Però quando lei dice ho fatto il commerciante, ma cosa significa? Che l'andava a prendere da una parte in un altro paese?
No, qua arriva tranquillamente a sto paese, arriva da tanta.
Questo lo so, cioè ma faceva l'intermediario.
C'erano persone che portavano qui questa sostanza, c'erano altre persone che dovevano comprarla per poi rivenderla. Io ogni tanto, quanto ne serve un chilo? La metà in chilo per tantissimo, ma guadagnava la percentuale, tutto là.
Ha guadagnato tanti soldi?
Tanti, conosci come quello della Coca-Cola. Lo fa sentire così.
No, ma è molto chiaro, molto chiaro. Ma ha guadagnato tanti soldi?
Sì, ho spesi tutti i locali di Roma, c'era il Caro, solo c'era, come si chiama, Gilda, Notorious, tutti i locali di Roma, i soldi hanno presi loro. Compresi, io si può spesi.
Anche in cocaina l'ha spesi i soldi?
In cocaina l'ho spesi, la consumavo, ce l'avevo là, la consumavo, logicamente. Certo, se quella non l'avevo consumato, c'avevo i soldi in tasca, ma avrei mangiati comunque, diciamo, sempre la stessa.
Però dia un messaggio, sennò qui mi massacrano poi.
Messaggio?
Dio un messaggio sul non drogarsi, perché sennò
allora,
qui...
chi la usa già sa quello che cos'è e quindi sa quello che è.
Siccome lei l'ha usata e ogni tanto la usa, lo dica esplicitamente, non bisogna usarla.
Io dico soltanto una cosa, chi usa la droga la deve usare come droga, deve sapere che si sta drogando se la usa. Chi non l'ha mai usata, non la usi per niente, che non serve a niente. Sicuramente se la usa poi gli piace a tutti. Nessuno dice che è cattiva, chiunque poi la va a assaggiare, gli piace a tutti. Ma non serve a niente, è un prodotto che non serve a niente. Fa solo male alle tasche, alla mente, alla vita, alla famiglia, a tutto quanto. È un prodotto che non serve a niente.
Però a chi lei dice, chi si droga, lei dice...
Chi si droga almeno che abbia la coscienza di usarla come droga.
No, deve smettere, lo dica, deve tentare di smettere, Massimo, lo dica che deve tentare di smettere, no?
Bisogna meno le usa è meglio, meno le usa è meglio, se smette ancora meglio, fa solo male. Ah, è piacevole, per carità, che una sigaretta non è piacevole, però fa male.
Senta, però il mercato oggi, Massimo, è così come ce lo descrivono questi dati che oggi abbiamo appreso?
I dati sono tutti buffonati. Oggi hanno detto che hanno preso un albanese con 500 grammi di cocaina, ci fanno 150.000 euro. Io se sto giornalista e viene da me, io do un mezzo chilo di cocaina, che ancora qualche contatto se cerco lo trovo, gli do un mezzo chilo di cocaina, se lui riesce a farci 150.000 euro, via regalo, guarda. Se ci viene a tirarci fuori tutti i soldi, se
cioè, nel senso che il mercato si è molto.
Ma il mercato è quello che è. Se basta uscire per strada, perché oggi purtroppo la cosa grave della cocaina è quella che sta per strada. I ragazzini di 16 anni sniffano cocaina, quello è veramente un problema. Perché quando uno è ragazzino ancora è debole,
certo.
Fa ancora più male, è come se uno fuma a 14 anni, a 10 anni, no? Conto che cominci a 20 anni a fumare, che fa male comunque, però c'ha in fisico.
No, perché mi diceva che i dati sono una buffonata? Perché in realtà.
Sono alterati, sono bugiardi, sono falsi, c'è tanta ipocrisia.
Ma in che cosa sono falsi i dati? In che cosa sono falsi i dati?
Sono falsi che non è vero. Non è vero che un mezzo chilo di cocaina pura, purissima, come te pare a te, poi fa pure come te pare, non riesce a tirare fuori quei soldi.
Ho capito.
Se un mezzo chilo di cocaina ti metti per strada, fai tutti i sacchettini, quelli che vendono con l'accettino, no? Che non so se lei sa, però.
No, non lo so, io non ho mai fatto uso in vita mia, Massimo, mai.
Non lo faccio mai.
No, perché non ci penso nemmeno lontanamente, però ho paura, una paura terrificante.
Col sacchettino, sacchettini che vendono 50 euro, 90 euro, il cinquantino sono circa mezzo grammo, sono 0,4, 0,5. Il prezzo è quello, a voi doppia, di mezzo chilo ne fai un chilo, alla fine sono 100.000 euro. Come fa a farci 150.000? Io non lo so, a meno che vende il Bolo Parco. Ma il Bolo Parco non si vende, perché poi la comprano. Oggi addirittura tutti quanti la fumano. C'è il problema che i ragazzi nuovi che usano cocaina neanche la sniffano più, la fumano. Perché dice che gli piace di più, non so, e fa malissimo fumare.
Meno male che lei le dice. Senta, Massimo, però le chiedo una cosa. Lei che conosce questo mondo, evidentemente. Allora, dicono i parlamentari che fare il test serve anche a dare un messaggio. Questa, secondo me, è pure ipocrisia, o no?
No, non significa far te. Io dico soltanto che un parlamentare, visto che guida la nazione, non può fare uso di cocaina. Non lo può fare uso di cocaina, perché ho detto un carallista. Dice, poi il carallista, il problema sta che lui non la può usare comunque, perché tutti gli anni gli fanno il test e se l'ha usata prima, gli si vede comunque. mesi, altri 6 mesi, anche se ferma, almeno quello. Però tu non puoi far decidere per me quello che sta pedando. Io quello dico, uno che dirige una nazione decide pure per fare una guerra parlamentare. Il signore Ignazio La Russa, che anzi è contro, una fortuna che è contro, speriamo che sia contro per davvero, decide, manda all'esercito a fare guerra in Iraq.
Ho capito.
E però la capovina, a me mi manda a fare la guerra in Iraq e tu sniffi la capovina. Oh, andiamo, dai. Tu lo ubriachi e io vado a fare la guerra in Iraq perché secondo te adesso dice che è giusto. Almeno già so, già per me i parlamentari sono un gruppo di. Vabbè. Di parole,
però Massimo, visto che però scendiamo sempre
addirittura arriviamo al punto che tu prima del droghio tu ubriachi o te stravisci, fai quello che ti pare e poi decidi per me e beh, penso che proprio non vada bene.
Vabbè, io la penso in maniera molto diversa da lei, penso che non sia questa emergenza in Parlamento, naturalmente non ci sia questa emergenza, che comunque è difficile fare un test obbligatorio, a quel punto bisognerebbe farlo anche su altre cose, e poi potrebbe essere anche una trappola, perché qualcuno che vuole incastrare un parlamentare potrebbe pure tentare di incastrarlo con un test falsificato, eccetera. Cioè, ci sottopone a uno screening continuo su una cosa francamente non particolarmente rilevante. Naturalmente, quando poi uno viene beccato, come è il caso di Marrazzo, paga conseguenze politiche. Il povero Cosimo Mele, che ha detto, lei se lo ricorda, no? Quello che fu sorpreso in un albergo con una signorina, la Zenobi, che c'era anche la cocaina, lì quel parlamentare dell'UDC ha pagato politicamente tutto quello che è accaduto. Lui ha detto di non aver mai fatto uso di cocaina, però politicamente ha pagato, cioè si paga politicamente, al di là poi delle questioni penali, no?
Ma politicamente e penalmente il signor Marrazzo deve pagare anche perché
sulla droga pare di no, perché non ci sono reati,
cioè dovrebbero qui anche per la droga,
e perché mica il consumo, come lei sa, mica è una
ragazzetto da 16 anni con uno spinello e gliela una patente,
ma no, ma dipende anche quello, dipende.
Galera ce lo metto, una persona c'è 18 anni, diceva patente, lo fermo lo che è.
Ma lei che ha fatto, Massimo, nella sua vita è stato in galera per questa questione di droga, no?
No, ti ho detto, se c'è scusa.
Ah, già l'ha detto all'inizio, sì.
Stavo fermo, stavo a riposo per via della ragazza che diceva che dovevo smettere, vabbè, allora vediamo che succede, devo rimuovere fame, che là ci vanno i soldi. Allora vado a lavorare e poi hanno arrestato.
Vabbè, lavorare non è mica morire di fame, però non è che...
No, a questo paese è morire di fame. Lavorare in questo paese.
Vabbè, adesso lei mi propone un'alternativa tra spacciare o lavorare.
Spacciare, ho detto io.
Commerciare, insomma, quello che è. Insomma, commerciare.
Lei
ha commerciato. Perché io purtroppo? Perché purtroppo?
Io, davanti, se c'è un Dio lassù, io ho commerciato, lui lo sa. Io non ho mai fatto una cosa.
Lui chi? Lui lo sa chi?
Se c'è un Dio lassù, lui lo sa.
Ah, vabbè, ho capito.
Non c'è. Però se c'è.
No, beh, come non c'è? Ognuno può crederci, può crederci o non crederci.
C'è un po' di dubbi.
Vabbè, Massimo.
Volevo chiudere così, poi, sennò dopo è troppo lungo. Il signor Marrazzo dovrebbe essere anche punito.
Perché cosa? Già ne sta passando di tutti i colori.
Perché è andato a pagamento insieme a un transessuale.
Che c'è? Perché è un reato, mi scusi, mica è un reato.
Qualche giorno fa, a Prato, un bidello di una scuola l'hanno preso a prostituta, alla radio l'hanno detto in televisione.
Allora che ha fatto il bidello a Prato?
Quello non c'ha né moglie né figli, è andato a prostituta, l'ha pagata, mica l'ha violentata. Gli hanno sequestrato la macchina e incriminato appena febbrata.
Incriminato non credo, gli avranno fatto una multa. Sbagliato, sono d'accordo con lei, non bisogna fare le multe per queste cose qua, assolutamente. Purtroppo in qualche comune
che ne dovresti togliere, perché anche c'è stato, anzi, legalizzali, mettere dentro una casa chiusa come stata una volta, controllate invece faccia magna chi ci mangia sopra, mettere almeno quei 4 soldi di guadagno si prendono.
Bravo Massimo, le case chiuse, insomma, la legalizzazione della prostituzione. Grazie Massimo, buona serata. Va bene, TG2.
Napolitano, la ripresa c'è, ma i contrasti esasperati compromettono il futuro. Servono riforme per risalire la china. Vertice di maggioranza sulla finanziaria. Berlusconi, io al Quirinale? Non ci ho mai pensato, su di me, Noemi, solo calunnie. E il Premier conferma il sostegno a D'Alema, ministro degli esteri europeo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per la morte di 2 pazienti. Oggi altre 2 vittime, una bambina a Desio e un uomo a Campobasso. Sì al vaccino in tutte le regioni. Boom del consumo di cocaina in Europa. L'hanno provata almeno una volta 13 milioni di persone. Allarme per la diffusione tra i giovani. L'Italia ai primi posti. Mentre non si spegne la polemica sui crocifissi nelle aule scolastiche, il TG2 racconta la vera storia della bandiera d'Europa, che nasconde il simbolo della Madonna.
Va bene, Paolo da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani. prima di parlare di Luttazzi, io volevo aggiungere qualcosa sulla droga, perché mi sembra che si sia pochissimo parlato sulla responsabilità politica di drogarsi, cioè le varie guerre che vengono fatte, Afghanistan, Colombia, e soprattutto il potere che ha la mafia sulla droga, cioè i politici come se la procurano, questa droga che si presume che assumino.
Cioè, i politici, in generale, le persone, non è che i politici rappresentano qualcosa
sì,
di speciale, come se la procurano le persone.
È ancora più grave da questo punto di vista, perché voglio dire...
Perché entrano a contatto con un mondo che è quello dell'illegalità, siamo d'accordo.
Ma certo, ma poi ti immagini un politico di centrodestra che fuma erba mettendo... ipotizzando e poi combatte l'Afghanistan dove c'è il maggiore...
Certo, ma su questo le do ragione, sulle ipocrisie che ci sono anche...
No, perché poi di questo si è parlato veramente poco, si dice droga brutto, sì. Fa male, ma poi queste guerre che si fomentano se ne parla veramente pochissimo.
E poi vabbè, allora?
L'appunto su Luttazzi, no, questo era un...
No, no, ma lei ha ragione, naturalmente quando c'è un'ipocrisia... come dire, dichiarata, conclamata, siamo i primi a metterla in evidenza, per carità.
Non si può dire solo droga male, fa male ai giovani, perché
però
poi...
sa, non è che c'è un politico che ci viene a dire mi faccio 10 spinelli, solo i radicali l'hanno fatto nel passato, mi faccio 10 spinelli all'anno e però sono uno di quelli che vuole che i campi di papaveri vengano distrutti in Afghanistan. Insomma, è raro sentire un politico dire una cosa del genere, anzi direi impossibile, no?
Certo. E poi niente, su Luttazzi, semplicemente che lei ha fatto riferimento che c'è satira in televisione, purtroppo questo non è vero, c'è comicità in televisione, sì. Programmi come Colorado Caffè, Striscia la Notizia, non sono paragonabili alla satira che fa in parte Crozza, in piccola parte, e che faceva Luttazzi.
Vabbè, purtroppo... però c'è della satira in televisione, no? Ci sono dei programmi in cui all'interno c'è della satira, all'interno del programma della Dandini c'è della satira, all'interno del programma stesso di Santoro c'è un po' di... No, c'è Bauro con le sue vignette, possiamo chiamarla satira anche questa, e c'è Crozza appunto, c'è qualche programma di satira.
Di Fiorello ad esempio, quella lì è la prova della differenza che c'è tra Italia e altri paesi. Poi Luttazzi è un personaggio che... è veramente, non è solo un comico, non è solo uno che fa satira, è un artista, è un cantante.
No, ma Paolo, io sono d'accordo, è un monologista. A me piace moltissimo Luttazzi, io sono con lei, a me piace molto. Però non si può dire che la satira è scomparsa solo perché non c'è Luttazzi.
No, però ce n'è veramente poche. E riguardo a quel fatto là che era stato sospeso per l'insulto a Ferrara, in realtà... se si informa vedrà che era stata sospesa una punta. Ferrara non si era neanche offeso di quella battuta, non ha neanche preso atti penali contro di lui, è stato sospesa durante una sua registrazione in cui era un monologo sulla Chiesa Cattolica e sulle contraddizioni che ci sono nella Chiesa Cattolica in passato e oggi.
Ho capito, però siccome in queste interviste che sta rilasciando per il libro e per lo spettacolo teatrale Luttazzi sta dicendo che sono stato cacciato da Berlusconi, questo sicuramente è vero per quello che riguarda l'episodio di cui tutti sappiamo, dopo però gli era stata data un'altra chance, mettetela come volete, la metto giù così, diciamo che l'ha sprecata questa chance o no secondo lei?
Ma lui sicuramente fa una satira molto spinta che però come ricorda anche lui veniva fatta anche nell'antica Grecia migliaia di anni fa, cioè l'attacco al potere è una
sì,
cosa
ho capito Paolo, però bisogna sempre fare i conti con chi ti dà da mangiare, con gli editori, no? Non è che uno può andare in televisione e mettersi contro il proprio editore e dire no, siccome la satira è così voglio dire quello che mi pare, no.
Aveva dato totalmente carta bianca lui
ho capito, ma insomma non è che l'hanno cacciato così per partito preso, perché la Chiesa ha fatto delle pressioni, ma che Chiesa che fa delle pressioni?
Così. Se lei si informa vedrà che è per quello che è stato...
Ma che gliene frega al Cardinal Bertone o non so chi c'era all'epoca di Luttazzi, abbia pazienza, non gliene frega nulla di quello che dice Luttazzi, la Chiesa ha altri problemi a cui pensare, no? Secondo lei si occupa di Daniele Luttazzi la Chiesa?
Durante la trasmissione la registrazione ha strappato le bobine, lui questa cosa è denunciata alla giustizia, non è una cosa che sto dicendo io. E non so se era la Chiesa o chi altro che
guardi,
l'ha mandato.
Io ricordo un comunicato del dicembre del 2007, la direzione della 7 ha deciso di sospendere la messa in onda dello spettacolo di satira Decameron e dunque il protagonista Luttazzi. La nuova puntata sarebbe potuta andare in onda per gli insulti pesantissimi rivolti dal comico una settimana fa a Giuliano Ferrara, storico collaboratore della rete, hanno fatto sì che la situazione precipitasse. Questa era la spiegazione formale. Lei mi sta raccontando un'altra cosa, però non mi ricordo le polemiche che uscirono fuori all'epoca, la vicenda della puntata che si stava registrando sulla Chiesa, ma insomma non penso che il motivo sia quello. Grazie Paolo, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, semplicemente evidente che questo comunicato di che sta parlando, che è realmente uscito, è uscito addirittura 8 giorni dopo che era stata fatta quella battuta che è andata in onda, e un giorno dopo che era stato fatto il nuovo monologo sulla Chiesa Cattolica, tutto lì.
Va bene, d'accordo.
Grazie dello spazio.
Grazie a lei, Antonio, provincia di Lodi.
Salve Cruciani, buonasera.
Dica.
Senta, io volevo fare un intervento, volevo fare due piccole chiose perché hanno rivelato un problema, cioè un problema, arricchiscono la mia argomentazione. Beh, intanto sono d'accordo con la Mannoia quando dice che questo paese ha una destra che governa, ma c'è tanta gente che è insoddisfatta della destra, nella stessa destra. Mm. E glielo dice uno che fa politica, io sono un militante ex Alleanza Nazionale, oggi sono il PDL. Mm. E l'altro problema me la sollevo.
Sì, però mi scusi Antonio, non so se ha ragione la Mannoia o no, le varie elezioni che ci sono state anche negli ultimi mesi sembrano dimostrare il contrario, poi per carità non
no
è...
c'è un problema che è un problema paese, che è quello che volevo mettere in evidenza.
Poi vedremo le elezioni regionali adesso a marzo, non è che sono tra 100 anni.
Certo, ma allora il centrodestra continua a vincere per
inadeguatezza degli avversari,
inconsistenza dell'avversario primo. E poi, vabbè, questo è il motivo per cui la gente vota il centrodestra in questo momento, perché il centro-sinistra è meno presentato.
Questo è sicuramente, no? Uno dei motivi.
Meno programmatico, ecco. Poi però che all'interno del centrodestra, come all'interno di tutto il mondo politico italiano, ci sia un problema a partiti che sono proprietari delle scelte dei cittadini, cioè tu in realtà non vai a votare scegliendo chi votare, scegli un simbolo, hai visto la televisione, hai visto Berlusconi, Fini o D'Alema, ti fai un'idea generale su quello, ma i tuoi candidati non li scegli, li scelgono loro, quindi è un problema, no? Questo problema ne genera tanti, come il problema del signore di Roma che diceva di commerciare di cocaina, che, francamente, ma questo...
Beh, era divertente però, no?
È divertente sì, però il problema è che questo nasce perché in realtà il problema vero italiano, al di là della cocaina di Marazzo, no? Marazzo è il fattore scatenante, fa parlare della cosa, ma il problema vero è che c'è un difetto nel sistema proprio, cioè voglio dire, c'è una norma, ci sono delle regole,
sì.
Devono essere delle sanzioni e una pena, se no non ha senso la
vabbè,
norma.
Ma di che stiamo parlando?
No, stiamo parlando della legge per esempio sulla droga, no? Dove è condannato il trafficante, il commerciante.
E vabbè, d'accordo, allora Antonio...
Però non è sanzionato chi acquista, questo chiaramente pone un problema, e lei giustamente dice ma di cosa stiamo parlando? Facciamo fare
no, ma lei dice che ci dovrebbe essere una legge più dura, una legge draconiana anche sul consumo di droga.
No, draconiana in questi, non draconiana, come dovrebbe essere ogni legge, se una cosa è reato è reato.
Cioè lei punirebbe anche il consumo?
Per forza, e in questo caso a quel punto il parlamentare che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, le tracce del consumo restano.
In tribunale
non è leggibile.
In tribunale
no, in tribunale non è, semplicemente non è leggibile. Se
non
lei
è leggibile, sì, Antonio, insomma, la questione è più complicata, è leggibile o non leggibile. Lei dice bisogna fare una legge che punisce anche il consumo. Dunque, se un deputato viene beccato da questi test antidroga, da questa sorta di grande fratello sulla salute del parlamentare, sul consumo di droga dei parlamentari, allora insomma, immediatamente quel parlamentare si deve dimettere, lo devono far dimettere. Una cosa. Lei si rende conto che siamo nel campo della fantascienza, no?
Chi compra droga finanzia la mafia, sì. siamo chiari, insomma, no? Cioè indirettamente o direttamente attraverso il piccolo spacciatore, però finanzia la mafia. Allora non è ammissibile che un rappresentante dello Stato, in questo caso un massimo rappresentante dello Stato, entri in contatto con il nemico giurato dello Stato. Cioè è una follia, ma è una follia in senso generale, cioè e si collega a tutto, cioè gli extracomunitari delinquono in Italia perché sanno di non avere punizioni. Cioè alla fine servono molte meno leggi, il nodo vero di questo paese.
Vabbè, ho capito Antonio. No. Bene, grazie. C'è Enzo da Milano, eccoci.
Pronto?
Dica.
Sì, pronto? Ah, buonasera Cruciani. Senta, io in questi giorni sentivo la sua trasmissione, cioè da tanto che la sento, poi in questi giorni si parlava di droga, eccetera, sentivo quello che diceva lei e quello che dicevano gli ascoltatori, francamente mettendo sempre le due cose non sapevo mai che cosa era più giusto, se è giusto che il politico la consuma, non la consuma, fa droga, eccetera, eccetera. E stasera ho aperto un po' gli occhi, nel senso che ho fatto un ragionamento. Supponiamo per assurdo che tutti i politici con l'esame che fanno al cappello sono positivi, che cosa succede? Niente. Rimangono tutti là dove sono, a governare il nostro paese, a fare i nostri interessi. Quindi a questo punto non cambia niente, non cambiando nulla, forse non è meglio anche cambiare argomento, parlare d'altro, non so, dei nostri figli che non riusciamo, io perlomeno faccio fatica a trasmettere degli ideali o degli obiettivi. So che anche lei aveva una ragazza, mi pareva tempo fa, che diceva che aveva una ragazza di 13-14 anni, cioè voglio dire, si fa
ovviamente
fatica.
Non ho fidanzati di 13-14 anni.
No, una ragazza, una figlia, mi scusi, no? Intendevo dire una
figlia. Sì. Allora, non ho capito, Enzo, dove vogliamo arrivare?
Dobbiamo arrivare che stiamo parlando delle cose che poi alla fine sono inutili, perché proprio perché, supponendo per assurdo che tutti si drogano, non cambia niente lì al governo, cioè sono sempre lì,
sì, no. Insomma, partiamo da un presupposto sbagliato innanzitutto. Direi che questa discussione durata 2-3 giorni sui test, oggi ravvivata da questa vicenda di Alemanno, si sta un po' consumando. Diciamo che l'epitaffio è stato scritto, enunciato dal nostro ascoltatore che si è proclamato commerciante di cocaina, che ha detto tutto quello che c'era da dire. Naturalmente non è che sono d'accordo con quello che sosteneva, alcune cose sì, altre no. Mi sembra che però abbia descritto la situazione del mercato e quello che avviene poi sulla strada in maniera piuttosto chiara. C'è una polemica molto forte negli ultimi minuti tra Vittorio Feltri e Silvio Berlusconi, almeno così sembra. Berlusconi, a proposito dell'articolo di oggi, l'ennesimo di Feltri su Fini, contro le posizioni di Fini all'interno del PDL, avrebbe commentato in questo modo l'articolo di Feltri: sono amareggiato, non c'entro nulla, dal caso Boffo in poi sono stato solo danneggiato, ho ricevuto danni al punto che ho chiesto a mio fratello di vendere il quotidiano e gli ho messo a disposizione una cordata guidata da Ermolli per fare questa operazione, perché nell'ultimo periodo ho ricevuto solo danni. E quello che avrebbe detto Berlusconi, che dunque ha suggerito al fratello di vendere il giornale. Lanza poi ha sentito Feltri, il quale naturalmente ha detto: se non vado bene, l'editore ha a disposizione armi formidabili in mano, può dire è stato bello, breve, intenso, ma deve finire. Non sono neanche stupito dalle parole di Berlusconi, faccio questo lavoro nell'unico modo in cui lo so fare, non ci sono scopi diversi che non siano quelli di intercettare gli umori dei lettori e del pubblico e quindi avere il massimo successo possibile con il giornale. Va bene, insomma, poi si è addentrato in questa polemica con Fini, ma ancora ascoltatori. Alberto da Milano.
Buonasera, dottor Cruciani. Velocemente sul tema della droga, io non capisco. Io vorrei sapere cosa si immagina la gente. Un parlamentare che fa uso di cocaina va in Parlamento, delira e delibera leggi incontrollabili. Io penso che uno che fa una vita del genere fa fatica a lavorare, fa fatica a alzarsi la mattina e automaticamente si esclude da una vita sociale normale. Penso che quest'idea del parlamentare che in allucinato governi il paese verso la rovina sia un po' una follia. E poi c'è un'ipocrisia di fondo che è dovuta al fatto che ho la sensazione che le persone si aspettino che i politici debbano essere per forza migliori di noi. Se guardiamo all'uso di uso nel senso di accesso alla prostituzione, transessuali e droga, ci sono milioni di utenti e di consumatori. Io guarderei più alla qualità del lavoro che viene svolto, questo anche per quanto riguarda altre categorie, altrimenti diventiamo uno stato di polizia dove dobbiamo prevenire il reato invece che punirlo e moralizzare in un modo che mi sembra veramente senza senso.
Alberto, sono d'accordo con lei, voglio farvi ascoltare una cosa presa da Radio Padania, credo di questa mattina o di ieri, nei giorni scorsi. Un'ascoltatrice intervenuta sulla vicenda di Marrazzo, un'ascoltatrice molto molto leghista, in che modo descrive i transessuali? Non c'è niente da ridere in realtà, eh?
Tutti subiscono la crisi, chi più e mai, perché la crisona c'è, però i politici se la passano bene, perché loro non hanno subito la crisi, gli stipendioni non gli sono stati abbassati, tutti hanno perso tranne i politici maiali. Se a Marrazzo gli avessero abbassato anche a lui lo stipendio, perché è giusto che sia così, dovrebbero farlo, forse tutti sti migliaia di euro da dare a questi cessi umani, a questi aborti di natura, immondi, stranieri, che sono qui a delinquere, a buttare malattie, no, ce ne sarebbero di meno forse.
Cessi umani, immondi, spero che il conduttore di quella trasmissione, se c'era un conduttore, sia intervenuto in qualche modo per perché questa è la descrizione che faceva dei transessuali un'ascoltatrice. Ci sta tutto, per carità, però. Umberto da Torino, non c'è più. Domenico, provincia di Bari, andiamo.
Pronto?
Sì.
Buonasera, signor Cruciani, salve. Io la seguo spesso, faccio un lavoro abbastanza difficile. Io
che lavoro fa lei, Domenico?
L'autotrasportatore.
Per cui
tutti gli anni noi siamo costretti a farci le analisi e noi le subiamo ben volentieri.
Il
nostro stato di
salute. Ma servono queste analisi oppure uno può pippare cocaina?
No, assolutamente.
Vabbè, qualche sotterfugio ci sarà, insomma.
No.
Non è che siete santi.
Assolutamente, con dove facciamo noi le analisi. Io sono, anche se sono qui a Milano, però sono dalla Puglia, sono di Bari. Noi facciamo, le analisi sono fatte in maniera molto molto seria. Per noi che guidiamo i camion, che siamo tutti i giorni sulla strada.
E anche lei, naturalmente, siccome a lei fanno i controlli, sostiene che bisogna farli pure per
l'avventare. No, assolutamente non servirebbe a nulla. Per quanto riguarda i nostri politici, no, io avevo pensato in una certa maniera, cioè un mio pensiero lo facessero in base volontaria. Noi,
ma è quello che stanno facendo, poi vedrà che fra qualche giorno finirà tutto.
Ma noi dall'America noi abbiamo sempre tratto i modelli. In America lei sa benissimo che sia il presidente che tutti i rappresentanti della cosa pubblica americana fanno lo screening prima di andare alle elezioni, cioè si fanno controllare, dicono al popolo che devono, da cui devono essere eletti, che io sono in queste condizioni. Perché non lo fanno da noi?
Ma da noi lo fanno, credo che non è obbligatorio, non è una prassi, però lo stato di salute... credo che poi alla fine nell'ultima campagna elettorale qualcosa è stato detto a riguardo, ma insomma anche qui non è che uno poi nello stato di salute da un certificato medico risulti il consumo saltuario di una sostanza stupefacente, eh?
Fatta con criterio, certamente, cioè non fatta così campanario.
Adesso Domenico, lei vuole scommettere con me? Vedrà che nei prossimi giorni ci saranno un tot di politici che si sottoporranno a questo test. Non ne uscirà uno, ma è evidente, perché è un test volontario, no? Per cui lo fanno soprattutto quelli che non hanno nulla da nascondere. Va bene, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Radio 24. La passione si sente.